Vita da parrucchiera, sarta, medico, avvocato, contadino, macellaio, farmacista, meccanica di auto, poliziotta, idraulico.
Tutto quello che avreste voluto sapere
sui mestieri degli altri e non avete mai osato chiedere.
E oggi viene fuori una bella puntata, perché raccontiamo che cosa fa un medico cantonale e quando la gente associa il dottor Merlani al Covid non è comunque fuori strada.
Sì, perché leggiamo dal descrittivo del sito t.ch/ufficio del medico cantonale che il ruolo del medico cantonale nasce nella seconda metà dell'Ottocento con l'obiettivo di controllare e debellare le malattie infettive, a quel tempo gran causa di morte di buona fetta della popolazione. Quindi le malattie infettive sono il core business del suo ufficio?
Non so dire se adesso il core business è sicuramente la motivazione storica e legale per cui la figura è stata introdotta. Koch, Pasteur, la scoperta delle malattie infettive, dell'origine delle malattie infettive, e si è chiarito abbastanza subito che era necessario coordinare la lotta contro le malattie infettive. La legge federale sulle epidemie del 23, vado a memoria, imponeva ai cantoni di dotarsi di un ufficiale sanitario che coordinasse la lotta alle malattie infettive. Ecco, da lì che nasce. E poi, tra l'altro, noi che viviamo in questa parte del mondo soffriamo le malattie del benessere, ma le malattie infettive restano a livello globale ancora una causa di morte più che rilevante: tubercolosi, malaria e chi più ne ha più ne mette.
Ma io non ho capito una cosa, quindi lei adesso, finita l'emergenza Covid, si occupa anche di varicella, di morbillo?
Sì, esattamente, questo che poi, tra l'altro, io ho studiato medicina, ma poi ho fatto la specializzazione oltre in medicina interna in malattie infettive.
È per quello che l'hanno tirato su medico cantonale.
E diciamo che mi hanno chiamato dal DSS, mi avevano chiamato quando Ignazio Cassis aveva lasciato il posto.
Quindi neanche un concorso ha fatto lei?
No, momento, il concorso c'è comunque sempre, però tutta onestà, se non ci fosse stato il direttore della divisione della salute pubblica che mi ha chiamato per dire
profilo è buono,
io non avrei mai pensato neanche di concorrere, non era un posto che immaginavo, anche perché avevo una visione un po' dall'esterno, no? Che si pensa è tutto magna magna, è già tutto previsto. No, in realtà,
in che senso?
Nel senso che uno si immagina che le figure principali a livello dell'amministrazione siano in qualche
A lei modo. La vedeva da internista la vedeva come magna
no,
magna
no, metto tutta solo la colpa sulla mia testa, non sugli internisti.
No, ma lei lavora in ospedale.
Una visione un po' vecchia, un po' naif,
invece no. Giccio Tanni, che è a capo di questo ufficio,
ho visto quello che mi ha colpito nell'amministrazione, anche nel pubblico della radio e quant'altro, ci sono delle competenze straordinarie.
Grazie.
Lo prendiamo come un complimento, Paolo. Ma perché serve coordinare?
Perché ci sono i medici sul territorio. Uno ha un paziente con la diarrea, l'altro ne ha un altro, magari a Giubiasco, a Biasca, in Leventina, giù fino in fuori. Se non si hanno queste informazioni, non si collegano i puntini e non si vede il disegno generale. Da lì, quindi, segnalare le malattie, concentrarle in un posto di questo ufficiale sanitario medico cantonale che coordinava la risposta.
Ma gli studi medici dispersi sul territorio la considerano più una risorsa o più un rompiscatole? Pronto?
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Io mi sono fatto un'idea di lei, no? Cioè, lei a un certo punto ha detto: ma io prendo questo posto di medico cantonale, me la cavo per svariati anni, la paga è anche buona, me la cavo svariati anni con i funghi in piscina e i pidocchi, e poi invece è arrivato il Covid e lì mi immagino lei che è andato nella sua casa ai Monti e ha detto: adesso mi chiudo dentro, non ne esco più. Poi, per spirito di servizio...
No, allora, ci tengo a dirlo. Prego. Non è che ho scelto questo lavoro pensando di
svernare.
Di svernare nel cantone e di non fare altro, anche perché uno non avrebbe fatto lo studio che ha fatto, non farebbe il lavoro che faceva. E se devo essere onesto, a livello di impegno, di responsabilità, di ore di lavoro, siamo lì, ecco, il capo clinica in un centro universitario.
Adesso,
ecco,
la gente vuole sapere poi cosa fa lei 40 ore settimanali, se sono 40, magari sono anche di più. Sono di più?
Io non timbro, sono uno dei pochi
funzionari
che ha il privilegio di non timbrare.
Non neanche Balmè.
Che in realtà è una fregatura, perché se timbrassi sono ben sopra.
Sì, non cominciamo con le vanterie.
Prego, no, poi lo sta dicendo a Paolo Guglielmoni, che se trova quello che ha inventato il lavoro gli spezza le gambe.
Grosso stacanovista, tutti possono confermare.
Tu stacanovista.
Lei rimanga qui, Merlani, che tra poco cerchiamo di capire meglio come occupa il suo tempo. Siamo con il medico cantonale, dottor Giorgio Merlani. Allora, mi fa un esempio di questa supervisione del medico cantonale quando succede qualcosa di infettivo? Per esempio quella roba dei capelli che stavamo discutendo un attimo fa.
Sì, appunto, oltre a quello che è stato il Covid, che lì si è vista l'azione a livello globale. No, uno degli ultimi eventi che abbiamo avuto sono stati questi casi di affezione da fungo, da dermatofiti, cioè funghi della pelle, che avevamo notato essere trasmessi in occasione di visite dal parrucchiere. Questi ragazzi, quelli che hanno i fortunati che hanno i capelli, i giovani si tagliano i capelli in questo modo che chiamano undercut, quando si taglia il capello proprio vicinissimo alla pelle, usano anche dei rasoi o insomma degli apparecchi per tagliare, che scalfiscono un po' la dermide, e quindi lì può entrare un fungo. Quindi lì c'è stato vari casi, abbiamo segnalato, per esempio, quello che facciamo è solito un'informativa ai medici. Abbiamo avuto in passato dei casi di malattie mani, bocca, piedi dei bambini, l'abbiamo mandato tramite i pediatri. A volte c'è anche con delle sostanze, per esempio abbiamo avuto delle segnalazioni di sostanze stupefacenti che circolavano con problemi, le abbiamo segnato ai pronti soccorso, in modo che se vedono arrivare delle cose possono già pensare a quello. È tutto il gioco del dato, dell'informazione che si ha, che si condivide e che permette anche di anticipare magari quell'attimo che può fare la differenza.
E quali sono le priorità attuali nel Canton Ticino che concernono ovviamente la sanità?
Ride Merlani.
No, perché mi viene voglia di dire la cassa malati, perché se non cominciamo a introdurre questo discorso diventa molto, molto lungo e complesso. No,
dopo qualcosa diciamo.
Ci sono tutta una serie di questioni, non vedo un punto particolare, c'è l'invecchiamento della popolazione, c'è sicuramente una questione anche legata alla tendenza a muoversi o non muoversi, l'uso dei telefonini, c'è tutta una serie di
cose. Quello lo fate voi? Non ho capito, se uno è completamente in palla perché usa troppo il telefonino, è sotto il suo
mandato? No, non è il medico cantonale che va a curare la persona però ecco,
lo possiamo
vedere come DSS, sì. che deve dare una risposta, però c'è anche una questione di analisi, la questione di informazione alla popolazione, ai medici, rispettivamente, tutto quello che è l'attività di prevenzione, di promozione della salute.
Fermo, che io voglio parlare di questo. Cioè, lei lavora nelle sue 8 ore a settimana, lì c'è dentro anche la prevenzione. Per esempio, si ricorda quando Rossano Bervini faceva la campagna del piatto
della... Quando nuoti nei grassi sei fritto.
Esatto, se nuoti nei grassi sei fritto, il piatto della salute, eccetera. Tutte quelle campagne di prevenzione del Dipartimento della Sanità ticinese che arrivavano in bucalettere una volta, adesso le fa lei?
Il mio team è il team della
comunicazione. Ma dagli un nodo alle paglie, ancora lei?
Sì, lavoriamo, abbiamo tramite anche il Fondo Prevenzione Tabagismo Federale che aiuta i cantoni mettono la loro parte, facciamo dell'attività.
Ma come vi promuovete? Io non vi vedo più, cosa fate? PDF? No, scusi, un po' di messa sotto accusa ci vuole, no?
No, sì, assolutamente, sì. Però è un po' cambiata la salute pubblica. Prima si facevano dei flyer, si mandavano i flyer, si credeva di aver risolto il problema. Che cosa fa uno col flyer? Rispondetemi, allora,
faceva
i filtri,
voilà, ecco, dacci un nodo, fai i filtri col cartoncino del flyer.
E quindi come avete risolto?
Una classica misura di salute pubblica un po' anni 80 che non si fa quasi più.
Okay.
Si fanno a volte delle informazioni, ma per obiettivi diversi, magari invitare a partecipare a qualcosa. Quindi si cerca di farlo più one on one, di arrivare verso le persone, di arrivare nei luoghi dove le persone si trovano, nei luoghi di festa, ai giovani a scuola, piuttosto che sui social, che sapete che è un canale logicamente molto usato.
Quindi andate più one on one.
Ecco, quando si tratta di allestire un protocollo, vi sentite lei e De Rosa, come funziona? andate, fate una cena, decidete, allora qui dobbiamo comportarci così, allora, sì, o sì, la sì. decisione compete esclusivamente a lei?
Allora, la visione politica la dà il politico, la strategia si discute a livello dell'ufficio, della divisione, e poi pian piano scende, ci sono delle indicazioni anche a livello federale, poi si discute nel team, si vede anche con tutte le organizzazioni sul territorio, che sono dei partner che si occupano da anni.
Però abbiamo detto non risposte diplomatiche, abbiamo detto prima.
Decide qualcosa il dottor Merlani o no?
Abbiamo detto prima, non entrare a dare risposte diplomatiche. Allora, cioè io non ho capito, sei ostaggio...
Io ho anche un posto di lavoro, vi ricordo.
Sei ostaggio della politica, sì o no?
Allora... nel senso sì, perché è giusto che sia così, perché è la politica che comanda.
Sì. Cioè cosa vuol dire? Scusa, tu sei un medico.
Allora vi giro la risposta. Quando ho fatto il concorso, quando ho discusso con l'allora consigliere di Stato Patrizia Pesenti, mi ha detto: ma lei può accettare il fatto che le vengano date delle indicazioni, degli ordini di scuderia? Io ho detto: comprendo che c'è la politica che comanda, ci mancherebbe. Il mio ruolo sarà di farvi capire che quello che mi volete far fare è completamente sbagliato. Quindi io insisterò dietro le quinte a farvi capire che quello che volete fare non è giusto. Però se ci si mette d'accordo, se si arriva a un consenso, quando andrò fuori difenderò la strategia.
Però in scienza e
cosa
coscienza...
Cosa che ho dovuto un po' fare durante la pandemia. Sempre eravamo completamente d'accordo, ma si è discusso dietro porte chiuse e si è arrivati a trovare una soluzione che andasse bene. Per l'aspetto politico e per l'aspetto sanitario.
Dobbiamo fermarci perché non possiamo fare interventi di 25 minuti, però
peccato, Paolo,
questa cosa mi sta triggerando tantissimo, dopo voglio tornarci, se è ostaggio della politica o no Merlani. Allora, cerchiamo di capire se dopo l'emergenza Covid il dottor Merlani col suo ufficio di medico cantonale riempie le sue ore, ma ci piano piano sembra di sì, poi diamoci una mano noi del pubblico, altrimenti siamo fritti. Domanda, lei fa anche i blitz, tipo l'ufficio igiene per i ristoranti, cioè va dentro negli studi medici a vedere se tutto funziona?
Allora, negli studi medici la vigilanza è esclusivamente reattiva, cioè vuol dire che andiamo solo se abbiamo dubbi, voci, e quindi è una cosa relativamente rara. L'abbiamo fatta in studi medici, in studi dentistici, da estetiste, ma appunto così da piccoli studi è una questione relativamente rara. È più frequente in strutture un pochino più grandi, tipo case anziani, servizi di assistenza cura a domicilio, lì sì.
Ma succedono quelle cose tipo film dove uno non aveva il titolo per esercitare, in realtà era un idraulico?
Allora, l'ufficio di sanità è competente per il controllo dei requisiti ex ante, cioè per dare l'autorizzazione. Poi ogni tanto saltano fuori delle cose strane, il tipo che si pubblicizza o il cittadino ci scrive: ma guarda che quel dottor lì, non lo so. Poi noi abbiamo tutti i registri, andiamo a controllare, e a volte succede che c'è, però quello lì vi ricordo che è competenza Ministero Pubblico, esercizio abusivo della professione
magari
di medico.
Magari lei può fare una segnalazione, no?
Certo, ho il dovere di farlo come funzionario, logicamente, ma perché ovviamente io posso toccare i sanitari, la legge sanitaria sottopone i professionisti della salute, se uno non è un sanitario non posso neanche toccarlo, perché cosa posso fargli? Ritirare il libero esercizio a uno che è medico, che non ha mai studiato medicina?
Non ho capito, però se esercita abusivamente deve fare
qualcosa. Ministero Pubblico, Polizia, sarà sì.
È chiaro, no Paolo? Adesso.
Chiaro.
Senti, no, vorrei fare il nostro questionario. Sottoponiamo tutti i nostri ospiti, le nostre apprendiste, i nostri apprendisti, anche i nostri ospiti VIP al questionario. E quindi
ho già la cuffia, quindi.
Sì, infatti è tipo quando Mike Buongiorno faceva le domande finali.
Fai partire il crono, Paolo. L'ultimo pensiero che fa il dottor Merlani prima di andare a dormire?
Dove vado in vacanza?
No, penso che sono piuttosto su cosa devo fare domani.
Lavoro
o vita privata?
No, lavoro.
Pensiero.
Il problema è che quando il cervello comincia a spegnersi è più difficile controllare i pensieri, e quindi di solito va sul lavoro, va sulle preoccupazioni recenti, che possono anche essere di famiglia o private, però va più di solito, ci fa vedere più i fantasmi,
certo,
no?
Certo.
La fase lì.
Sì. A che ora si sveglia per andare a lavorare?
Allora, mia sveglia suona alle 6:30. Io però non mi tiro fuori dal letto immediatamente, mm-hmm. poi c'ho colazione, cane a portare a passeggiare, sì. comincio a guardare le mail, leggo un po' le notizie e non vado prestissimo, non alle 11, 11 e mezza, però non vado, non sono uno che comincia molto presto.
Quindi quando finisci? Finisce, scusi.
Ieri ho finito alle 8 e mezza.
Ok, Paolo, tu sì, le 8 e mezza non hai mai
giocato. Ma io sto canovista, non ti permetto.
Ci tengo a dire 20 e 30, non 8 e 30.
Certo, sì, sì, chiaro, certo.
No, Paolo gioca a padel da 6 ore alle 8 e mezza di sera. Si dice la mattina, che bello, vado a lavorare o vaffan bagno, devo andare a lavorare quando esce di casa?
No, purtroppo per me ancora sincero. Che bello, vado a lavorare.
Che bello, vado a lavorare. È una bella cosa.
E comunque è gente che lavora per vocazione.
Chi è al contrario di te? Chi è la prima persona che incontra sul posto di lavoro?
Ma dipende, diciamo che dipende dai flussi, ma di solito apro l'ufficio, entro, lì c'è il segretariato, quindi Petra e Giada, ma qua, che sono le due segretarie
che salutiamo.
Io non ho capito, siete un team grosso o siete un, cioè lei a Petra e Giada e poi alla fine il cinema?
Allora, no, come avete sentito ci sono tutta una serie di attività, ci occupiamo dalle malattie infettive.
Ma lì nell'ufficio quante gente ha?
Allora, sono quasi 30 unità, non a tempo pieno.
Ah, comunque un ufficione.
Beh, Paolo, ma scusa, cioè,
prego,
ce n'è di roba da fare. Anche questa domanda la facciamo a tutte le apprendiste e tutti gli apprendisti. Fu lei a creare per Gobi la metafora del passo del Montanaro?
Non mi sarebbe mai venuta in mente, no.
Ah, è proprio farina del sacco di Gobi.
Magari farina del sacco di qualcun altro, ma non della mia.
Ok, va bene.
Non mia.
Funzionò.
Ecco, sua moglie è anche medico. Ogni tanto siete un po' la spalla all'una dell'altro.
Beh, comunque da sempre, questo ci mancherebbe. Anche su aspetti sanitari,
esatto.
Col fatto che a volte ti verrebbe la tentazione di raccontare dei dettagli dell'ufficio.
Certo,
perché fa anche bene dal punto di vista mentale magari, ma logicamente non puoi. Mia moglie lo sa benissimo, comincia a guardarmi storto.
Non ho capito, scusi, lei ci vuole convincere che non parlate di lavoro e di segreti professionali con sua moglie?
Ma perché dovremmo? È inutile.
Non lo so,
dire,
io vi vedo
nome.
Che mi dite tutto.
No, a volte si dice il peccato, non il peccatore, quello magari sì.
Okay. Quanti giorni di vacanza ha in un anno?
Come un bravi funzionario, ho compiuto 50 anni da qualche giorno e quindi 5 settimane.
No, giorno. No, da un po'. Cosa fa per staccare completamente la spina il medico cantonale? Cioè va a spasso in montagna, va a cerca di funghi, non quelli dei piedi, i funghi proprio
della testa anche, sì. No, allora sì, secondo me una parte importante della mia salute mentale è dovuta al cane. Cioè il fatto tutte le mattine svegliarsi, mettersi scarponi, andare, io vado mezz'ora, 40 minuti a camminare nel bosco col cane.
Ma è un San Bernardo allora?
No, è un Beagle.
Beagle.
Che ha fatto 7 anni ieri, tra l'altro.
Auguri, in ritardo.
Ciao Puck.
Puck si chiama Puck.
Come motorino.
Sì. Esattamente. No, con la CK, non col CK.
Come disco. Ecco, qual è il lavoro dei sogni di Giorgio Merlani?
Se non avessi fatto, comunque il medico. Io penso che se dovessi tornare rifarei quello. Se dovessi cambiare radicalmente, penso che prenderei la via della diplomazia.
Anche sì, perché dopo le
diritto
chiediamo
internazionale, sì, diplomazia. No, ma
sta scherzando. Credo Paolo sia tutti i medici cantonali abbiano un po' questa passione.
Perché poi gli chiediamo anche della politica, sicuramente ha pensato di candidarsi alle elezioni cantonali 2027. L'ultima domanda per questo intervento: quando fate campagne di prevenzione per fumo, alcol e sovrappeso, pensate a Balmelli.
Bravo, lo so. E ride il dottor Merlani, però ride.
No, perché mi piace le schermaglie tra voi due. Allora, pensiamo alle statistiche che abbiamo, che dimostrano che c'è un discreto quota della popolazione che ha dei problemi sotto questo profilo e che è una delle cause principali delle morti evitabili, detto terra terra.
Balmelli.
Ecco, allora mi metti una man sul mixer e una sul volume di cuffie, va bene? Si sa mai.
Parrucchiera, sarta, medico, avvocato, contadino, macellaio. Farmacista, meccanica di auto, poliziotta, idraulico. Tutto quello che avreste voluto sapere sui mestieri degli altri e non avete mai osato chiedere.
Allora, il dottor Merlani, medico cantonale, ha imparato a parlare nei media durante il Covid e è difficile metterlo in difficoltà, sta venendo fuori un po' un santino del suo ufficio che non erano proprio le mie intenzioni prima di cominciare. la medicina scolastica è anche una cosa di cui si occupa il suo ufficio.
Sì, sì.
Che cos'è la medicina scolastica?
Allora, tra l'altro, la medicina... Vabbè, no, faccio un discorso diventa troppo lungo e complicato. La medicina scolastica si occupa di accompagnare le fasi della scuola, dell'obbligo e del post-obbligo sotto il profilo della salute, più vista come prevenzione, promozione della salute.
Ma io
non
per me...
fare le visite dei bambini. Vi ricordate quando eravamo bambini noi, venivano fatte le visite...
A scuola.
Le cosiddette Reihen und Untersuchungen, cioè le visite in fila, perché viene un bambino tra l'altro,
sì,
e quelli visiti.
Sì, sì.
Adesso viene fatto dal pediatra, ci sono tutti i controlli previsti secondo anche l'assicurazione malattia che prevedono.
E voi supervisionate questi controlli?
Noi andiamo a parlare di movimento, di alimentazione, di salute,
okay. Fumo.
Di vari aspetti.
Ma quella vaccinazione che ci facevano noi della nostra generazione, che ci rimaneva il segno sul bicipite.
A morte parla lo
storico. Cos'era? Vaiolo?
Era il vaiolo.
Tu non l'hai fatta, Balmelli?
No, sono giovanissimo, io sono giovanissimo.
Sì, ecco, lei l'ha fatta, Merlani, quella contro il vaiolo. E eravamo in fila e mi ricordo quelle
il
visite.
Il dottor Guglielmoni sa delle cose su di me che mi rifiuterò di dire
abbiamo più o meno la stessa età. Le pastiglie gialle per la profilassi dentaria, le date
fluoro.
Ancora? Il fluoro.
No, ma lì il discorso diventa anche lungo e complicato, ma siamo in contatto con i dentisti.
Il dentista gratis c'è ancora in prima elementare?
Allora, non è propriamente gratis, c'è ancora il servizio dentario scolastico, che è comunque finanziato dai comuni, in parte dal cantone e via discorrendo.
E come funziona oggi invece per diventare medico, o meglio, ci sono abbastanza medici che escono oggi dalle nostre università e arrivano a lavorare nella Svizzera italiana, beh, in Ticino nel suo caso.
Sì, allora, in generale di medici non ce ne sono abbastanza, il ricambio generazionale non è garantito, se poi si proietta l'invecchiamento della popolazione ci sarebbe bisogno di un aumento ulteriore, quindi in realtà
perché
dragniamo dall'estero in realtà ed è un po' particolare come situazione perché abbiamo una specie di torre d'avorio dello studio di medicina in Svizzera, dove è molto difficile entrare, molti giovani vorrebbero andare a studiare medicina, ci sono gli esami di ammissione,
numerus clausus
e quant'altro, e questo limita e frustra anche molti giovani che magari vorrebbero fare medicina, e poi siamo costretti a drenarli dall'estero, tra l'altro scattivendo anche i nostri vicini, perché loro pagano per
formare
medici.
Non credo che sia una parola in italiano, scattivendo.
Paolo,
rendendoci poco amici i paesi vicini.
Certo. No, mandava benissimo scattivendo, io sposo in pieno. No, facciamo un esempio, sì, arriva magari un medico invento dall'Italia qua e
però
l'Italia
c'è bisogno.
A sua volta deve prendere un medico
dalla
Grecia.
Perché costa un medico, costa un sacco di soldi, tra l'altro, allo Stato.
Quello che giustamente cercava di farle raccontare Balmelli è anche che sono studi molto lunghi, quelli di medicina, molto faticosi, come ha detto lei, con una selezione pazzesca, e poi quando arrivi alla fine puoi fare i soldi, puoi mettere sul tuo studio medico o no?
Beh no, non subito, perché prima di potersi installare privatamente bisogna avere almeno un titolo di specialista, che può anche essere uno specialista in medicina generale, per dire, medico di famiglia, medicina interna e via discorrendo. Però uno non può più studiare 6 anni di medicina e poi fare il medico nel proprio studio. Si fa un periodo di ospedale, di formazione ulteriore, si fa la specializzazione.
Ma io non ho capito una cosa, è una roba che lei consiglia ai ragazzi e ai genitori che ci ascoltano di studiare medicina o alla fine è meglio lasciar perdere?
Aiuto, una responsabilità.
Se non lo dice lei, chi lo dice?
Allora, io lo rifarei. Io credo che sia uno studio straordinario da due punti di vista. È uno dei pochi studi che permette di avere l'aspetto scientifico delle basi degli studi, dei contenuti, ma lato umanistico del contatto con le persone. Cioè non esiste nessun mestiere a mia conoscenza al mondo che ti permette di entrare così in intimità con degli sconosciuti che ti vengono a raccontare di tutto della loro vita, e c'è un'alleanza, una complicità che si crea in certe situazioni straordinaria. E io penso che se uno ha le possibilità, le capacità e ha solo l'idea che gli sfrigola in testa di farlo, che lo faccia, ci provi almeno.
Vorrei parlare, o meglio, si deve dire, parliamo dell'aumento delle casse malati o parliamo dell'aumento dei costi della salute? Cos'è?
Tra poco.
La terza.
Tra poco, ne parliamo. Allora Merlani, una domanda sull'aumento delle casse malati gliela facciamo. Io su Facebook sono amico del suo rivale Christian Garzoni
Che rivale. Perché rivale?
C'erano le bimbe di Merlani e le bimbe di Garzoni.
Adesso vi do uno scoop. Sì. Christian in realtà era mio studente quando ero giovane, sì, medico assistente. Lui era studente di medicina. Abbiamo che lavorato assieme a Bellinzona e siamo rimasti in contatto.
E poi si è ribellato a lei, un po' come in Guerre Stellari.
Come
Luke Skywalker si ribella a suo padre Darth Vader.
Ma abbiamo tra l'altro una citazione del dottor...
Non sono Darth Vader, ecco.
No, chi lo dice che lei non è
abbiamo una
Darth
citazione del dottor, sì, Garzoni, giusto?
Come va?
Questo è House.
Bene. Ottimo.
Ah, è House.
Tu cosa preferisci? Un medico che ti tenga la mano mentre muori o un medico che ti ignori mentre migliori? Certo che sarebbe davvero terribile un medico che ti ignora mentre muori.
Allora, questo dottor House mi dà il destro per chiederle cosa ne pensa dei medici della televisione. Potrebbero risolvere loro il problema delle casse malati?
Se con quello che guadagnano potrebbero contribuire almeno
ma le piace,
al fisco,
le piacciono?
Allora, io seguivo un pochettino IR per non fare nomi. E a mia conoscenza era uno dei primi che avesse anche dal punto di vista del profilo sanitario un senso la cosa. Cioè avevano sicuramente dei consulenti che sapevano il fatto loro, perché molte delle trasmissioni di medicina non puoi, come professionista, dopo due minuti ti metti mani nei capelli.
Ma perché alla fine sono sempre interessati i medical, no? I medical drama sono sempre interessati a chi si fa chi? È così interessante anche per voi?
Io seguivo solo gli aspetti strettamente medico-scientifici.
Allora, torniamo a Garzoni. Allora, visto che sono suo amico su Facebook, Garzoni ha pubblicato questa sua roadmap per risolvere il problema dei costi della salute. Sa che lui è molto interventista, Garzoni. Dice, basta visite mediche di base o specialistiche superflue, basta ricette di farmaci superflue, sedute di fisio non necessarie, abuso delle cure a domicilio, esami costosi senza indicazione precisa, ricoveri ripetuti senza beneficio. Lei concorda con Garzoni?
Mi sembra un po' che l'abbia scritto la Palis questa cosa qua.
Sì, però cioè, non puoi insultare Garzoni che non è qua che ha replicato.
No, Christian, caro Christian, ne possiamo che parlare. È chiaro che tutto quello che è superfluo, non necessario, deve essere evitato.
Come lo fai? Cioè,
tricky è sapere che cos'è superfluo. Allora, ci sono in maniera crescente delle evidenze su alcune prassi che vengono fatte, che venivano fatte dalla medicina, ritenute utili o necessarie, che sono state dimostrate inutili. Ecco, cominciamo da quello. Il problema non è togliere le cose inutili, sapere cosa sono le cose inutili.
Però lei non le vuole dire perché vuole mantenere il posto di lavoro. No,
ma ci sono delle cose.
Cos'è inutile?
Allora, l'LFMH ha spinto tutte le società di specialità di definire 5 attività, 5 gesti che vengono fatti in ogni specialità come futili. Il concetto della smart medicine, e quelle lì si possono cominciare a togliere. È fondamentale il concetto che si riconosca che ci sono delle cose che si fanno che non sono rilevanti per la qualità di vita, la quantità di vita del paziente, che sono semplicemente fatte per abitudine, per prassi, per non si sa cosa, che costano molto.
Le faccio una domanda sui nostri familiari, in special modo i genitori anziani. Quando ti viene proposta una cura per tuo papà o tua mamma, che a te come figlio sembra urgente, oppure una ricovero in una struttura di riabilitazione, tu come figlio fai fatica a dire no? Cioè, c'è anche l'aspetto umano, no? Poi magari potrebbe essere evitata, si potrebbe fare a casa, si potrebbero fare mille cose, però dopo quando ti prende la pancia come fai?
Allora sì, quando prende la pancia è logico, nessuno dovrebbe essere spinto a rinunciare a una cura, a un'opzione terapeutica per questione di soldi, non lo farà nessuno, anche è logico. Il segreto sta nel capire che cos'è utile, al di là del costo che una prestazione ha. Le cure futili, cioè mettersi a rianimare l'anziano, continuare a fare degli interventi chirurgici, la chemioterapia alla persona, che è lì la questione, dove si possono sì risparmiare soldi, ma si può anche evitare di insistere e di accanirsi sulla persona che non ha più una possibilità di guarire. Concentriamoci sulla qualità.
È difficile per un figlio.
Figlio è difficile, però se il figlio lo capisce.
Dipende dal medico, forse anche questo.
Il medico deve essere bravo a spiegarlo, perché il problema è che capisco il figlio è meno razionale comunque, però se si riesce a riconoscere ci sono delle prestazioni, delle cure che sono realmente futili, queste non sono solo economicamente costose,
ma sono contro il paziente,
ma sono contro il paziente, okay. Perché qualcuno che soffre solo perché tu come figlio, con tutto rispetto, mio papà ha la stessa età di suo papà, è chiaro che si mettono di fronte se in difficoltà, ma bisogna ragionare non in un'ottica economica, ma nell'ottica del che cos'è realmente meglio per il paziente, prima che per me.
Certo. Torniamo tra poco. Ci chiedono da casa, ma quelli che fanno healing, quindi che curano i curatori sui social e ti curano col Palo Santo, sono di sua competenza, dottor Mellani?
Beh, sì.
Il Palo Santo direi più del Papa che in competenza, sì, cosa sia.
No, credo che sia una cosa per sanificare gli ambienti, quando chirocche brusa, no?
Allora, la medicina complementare è riconosciuta, vi ricorderete qualche annetto fa abbiamo anche votato l'articolo 118A della Costituzione che introduceva una certa dignità anche per delle cure, chiamiamole alternative, con un cappello molto ampio. Se sono registrati come terapisti complementari, sì, sono sotto la legge sanitaria.
Sì, un'altra domanda, capito.
Uno
scusa,
può fare
Paolo.
Cristalli di luce e va bene anche quello?
Allora, non entriamo nel merito.
Non entriamo nel merito della
disciplina che fanno. Se qualcheduno ha fatto un esame che ha delle basi riconosciute ed è accertato non essere pericoloso, per mal che vada non fa nessun effetto, ma almeno il cantone gli dà la patente di non pericolosità.
Chiedo scusa ai cristalli di luce, basta avere il riconoscimento della Confederazione.
Lei ci chiedono ancora da casa, lei si sente un po' il Robert F. Kennedy Jr. del cantone?
Cioè, vogliamo dire chi è Merlani?
Vogliamo dire chi è il ministro della sanità statunitense.
Allora. Ah, adesso, non sì. Bob no, Kennedy adesso. Degli anni 60. Prego.
Ministro della sanità, ci chiedono.
Io ho studiato medicina e seguo le teorie e dimostrazioni scientifiche.
Ma non c'è stato mai un momento dove voleva andare in politica?
Sta dicendo che il ministro della sanità americana non ha studiato medicina, non segue sempre la scienza.
Scusi,
sono dato di fatto. Sì. ChatGPT, chiudiamo, è un buon dottore?
Allora, di nuovo discorso lungo, diciamo che l'intelligenza artificiale, ma anche semplicemente i dati prima di parlare di ChatGPT si parlava di Google Docs,
certo.
No? Se uno cominciava a mettere dentro delle cose, è chiaro che qualche input lo dà, qualche idea alternativa a cui non si è pensato subito magari la può dare. Il problema è che ci sono già i primi, c'è un bellissimo caso tra l'altro pubblicato proprio fine settimana scorsa su Medscape, di un caso ricoverato in ospedale che ha seguito quello che gli diceva di fare ChatGPT, ha fatto una diagnosi sbagliata, gli ha proposto una cura sbagliata. Ma se voi mettete dentro l'intelligenza artificiale, di solito gli dice questo non sostituisce il parere di un medico o di un professionista, bla bla bla, però ecco, sì, può dare degli input ma non affidarsi solo a lui.
Ok, adesso chiedo a ChatGPT cosa ne pensa del dottor Merlani. No, scherzo. Prego Paolo.
Io ho una domanda su questo paese, il nostro Canton Ticino, che a volte un po' particolare, no? Gli ospedali pubblici che sono gestiti dall'EOC, che sappiamo essere un colosso, la ascoltano o fanno come hanno voglia loro?
Allora, diciamo che i partner, in base al peso specifico, hanno più o meno voce in capitolo. Cioè,
quindi dobbiamo immaginare
una discussione.
Piazza Tiananmen con quel famoso dimostrante davanti al carro armato. Lei è quel dimostrante e l'EOC è il carro armato.
A ciascuno la propria lettura. Sì, no, è chiaro che bisogna trattare, ma sarebbe anche stupido, perché diciamo hanno anche tutta una serie di competenze, poi una visione magari di salute pubblica e poi delle necessità politiche che non sempre sono identiche, ma si discute.
Okay.
E poi ci si trova in un ring.
Chiudiamo la puntata ufficialmente con il dottor Merlani con il classico appello: convinca un ragazzo delle scuole medie che ci sta ascoltando adesso a intraprendere la professione di medico, o una ragazza ovviamente, perché ci sta
se
pensando.
Volete confrontarvi con i misteri della vita e i misteri dell'essere umano, lo studio della medicina è quello che fa per voi.
Grazie dottor Merlani per essere stato con noi oggi a Vita da. E buona giornata. Paolo, torniamo domani?
Sì, io volevo l'ultima domanda. Scusa, se voi medici cantonali vi trovate per la cena di Natale, voi, tra medici cantonali dei cantoni.
No, giustamente tante cene di Natale a livello cantonale che bisogna fare. Noi ci vediamo due volte all'anno, abbiamo un mini congresso dove scambiamo informazioni.
Ma dove bevete prosecco? No, scusi, quando... non c'è più tempo, scusi.
Scusi. Non c'è più tempo perché tra poco arriva Rosy Nervi, Paolo, la nostra regina, sì. Con serotonina tra pochissimo.
Anche lei piena di problemi medici.
No, tu di più.